Stavolta voglio raccontarvi qualcosa che ha sempre a che fare con la gastronomia. Dopo gli episodi divertenti della siorapina dai koi con le sue disavventure in Russia, alle prese con gli gnocchi di zucca russa, che altro non era se non l'anguria, e con le erbe del tè che pensava si potessero mangiare. L'argomento di oggi è il toccata boia e penso che voi ascoltatori siate in molti a sapere di cosa si tratta. Il tocà è un intingolo e di tocà ce ne sono molti, il tocà da boia, da puina, da sciois, da feole, ma veniamo al nostro tocà da boia e vediamo come si prepara. Si prepara con la salsiccia fresca, detta anche luganega o berzola in alcune zone. Si taglia a tocchetti, poi dopo che è fritta si versa la boia, che è la polenta ancora fluida, durante i primi minuti di cottura e prima che si rapprenda. Ma veniamo a un curioso racconto, sempre narrato da Giovanna Orzes Costa, che rimanda al periodo della Prima Guerra Mondiale, quando lei e la sua numerosa famiglia era profuga in provincia di Viterbo. Il tocà da boia si trasforma in tocio inglese. Nel 1918, in casa nostra, racconta Giovanna Orzes Costa, il tocà da boia ha cambiato nome. Eravamo in tanti ed eravamo profughi della Prima Guerra Mondiale. Il tocà da boia lo mangiavamo spesso, ecco come accadde la, tra virgolette, metamorfosi del nostro tocio. Durante la ritirata di Caporetto, papà era combattente sul Col di Lana con i reparti del genio telegrafisti. E in considerazione che nella nostra grande casa di Cencenighe in via Roma sarà insediato il comando del quarto corpo d'armata, papà aveva l'incarico del vettovagliamento delle truppe sistemate nella valle del Piois e del Cordevole. E la direzione, insieme a mamma e alla zia Esther, che era di Canale d'Agordo, della mensa e ristoro militare in località Palù. Con i militari addetti ai servizi o in riposo, i miei genitori erano stati generosi e li avevano aiutati tanto, al punto che al momento della ritirata alcuni di essi di Viterbo consigliarono papà di mandare tutta la famiglia a casa loro, a Cellere di Castro. Così capitammo dopo alcuni giorni di viaggio a Cellere e fummo ospiti, riveriti e amati, delle famiglie Radicetti, Achilli, Nicolini. E per raggiungere Cellere, grande fu l'aiuto del nostro fratello maggiore Bepi, uno dei ragazzi del 99, alle armi con l'artiglieria da campagna, che aveva ottenuta una breve licenza. Così Giovanna Orzes Costa si sofferma sulle vicissitudini del lungo viaggio che da Cencenighe attraverso Sedico li portò fino in provincia di Viterbo, in Lazio. Durante il viaggio, che durò alcuni giorni, con soste nelle stazioni e qualche volta in albergo, mamma e la zia Esther soffrirono le pene più gravi e, secondo loro, vergognose. Esse, che avevano lasciato una casa con delle cantine piene e che avevano sempre aiutato chi aveva bisogno, adesso non potevano muoversi dalle stazioni e dovevano accettare quello che le dame della Croce Rossa venivano a portare per sfamarci. Fummo accolti come eroi dalle famiglie dei nostri conoscenti e dalle autorità. Ci venne messa a disposizione subito una bella casa con una cosa per noi molto strana. Al posto della cucina economica c'era una specie di fornello, lungo, decorato con piastrelle e con diversi punti cottura che andavano ventilati per far bruciare la carbonella sotto i legami e le pentole. Era una novità che obbligava mamma e zia Esther a sventolare in continuazione sul carbone con dei robusti ventaglioni fatti di penne di gallina. Avevamo sempre visite e tutti ci portavano qualcosa, olive nere, frutta, arance e degli specialissimi rocchetti di cinghiale. I signori Radicetti, Achilli, Nicolini possedevano delle tenute in maremma e i rocchetti erano delle piccole salsicce profumate alla cannella. Fu così che prendemmo l'abitudine di usare quegli squisiti salsicciotti per fare il tocà da boia con la polenta. Un giorno, proprio mentre zia Esther stava cucinando quel cibo, arrivò in visita nonna Radicetti, la signora più in vista del paese, perché era anche imparentata con i principi di Torlonia ed era la padrona della casa che abitavamo. Accolta con gli onori dovuti, la signora passò in sala da pranzo, si sedette con mamma e con tutti noi attorno. Ad un tratto la signora annusò l'aria e disse: «Che buon profumo, cosa state cucinando?» Ciò dicendo, corse in cucina e trovò la zia Esther intenta a ricoprire con la boia i salsicciotti che erano nella padella. La signora osservò ben bene e chiese di assaggiare quel sugo così strano. Dopo l'assaggio le piacque molto e prima di tutto chiese come si chiamava. La zia Esther, fiera del successo, non volle guastare l'entusiasmo della illustre ospite dicendo che si chiamava semplicemente Tocca da Boia. Lei non avrebbe capito, perciò con molto sussiego rispose: «Si chiama Tocio Inglese». Anche se la parola Tocio non era ben conosciuta, quell'inglese suonava molto nobile. La signora, subito e con grande degnazione, accettò di pranzare con noi polenta e tocio inglese. Si fece poi dare la ricetta e per la zia Esther ci furono molti elogi. E da quel momento, in casa Orzes, sia Celleri di Castro, sia alla fine della guerra, quando rientrammo in paese, il tocca da boia rimase il tocio inglese. E a proposito del tocca da boia, merita raccontare quanto accadde a mia nonna materna, mia nonna Gemma, che era della classe 1908, proprio nel medesimo periodo della Prima Guerra Mondiale. La sua famiglia era quella dell'Olo Moter, che era originario di Foc, che aveva tenuto per diverse stagioni la malga de Casamata in comune di Alleghe. E la nonna ricorda ancora le estati passate lassù, specialmente quella della sua infanzia segnata dalla guerra. Da Casamata, distante pochi chilometri in linea d'aria, sentiva e vedeva i lampi e gli scoppi dei combattimenti sul Col di Lana. E questo potrebbe essere spunto per una nuova puntata, ma vediamo al tocca da boia. Mia nonna Gemma apparteneva ad una famiglia numerosa di 10 figli e sua madre Marietta, mia bisnonna, dava un piatto dal quale mangiavano anche 2 figli contemporaneamente. È capitato così che mia nonna mangiasse da un solo piatto il tocca da boia con sua sorella Gigia, di qualche anno più grande. Il fatto è che la sorella mangiava i toc de Luganega più grandi e mia nonna doveva accontentarsi solo della boia. Una volta, due, tre, finché mia nonna, spazientita, prese il piron di Otton, cioè la forchetta di ottone dai rebbi particolarmente appuntiti, e con forza lo conficcò in un braccio della malcapitata sorella. Sua madre Marietta, mia bisnonna, non gliela perdonò e la punì severamente. E quella punizione non la scordò mai. E sarà per quello che quando sento parlare di tocca da boia mi viene sempre in mente mia nonna Gemma.